Buongiorno a tutti, Dio vi benedica. Vi vogliamo bene, cari fratelli. Benvenuti a Radio Blast, al programma dal vivo con fratello Giuseppe e con Dora.
Ciao fratellini e sorelline, un abbraccio.
E anche con Andrew.
Ciao a tutti, Dio vi benedica.
Speriamo che state tutti bene, speriamo che state lodando il Signore, pronti per aprire i cuori e riempirli con la parola di Dio. Atti 16, da 16 fino a 24. Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza!» Così fece per molti giorni. Ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: «Io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei!» Ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità. E presentateli ai pretori, dissero: «Questi uomini, che sono giudei, turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare». La folla insorse allora contro di loro, e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. E dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Giuseppe, ciao.
Ciao, come stai?
Bene. Volevo chiederti di cosa si tratta in questo passaggio che abbiamo letto di Atti 16.
E qui vediamo che è un trucco del diavolo. Cioè qui si presenta un'indovina, ok, che apparentemente stava aiutando gli apostoli. Quindi
stava aiutando, ma Paolo era infastidito.
Sì, però vedi, ci ha messo 3 giorni, dice verso 18, dice, fece così per molti giorni.
È vero, sì.
Poi Paolo infastidito, cioè praticamente questo spirito ingannò gli apostoli per molti giorni. All'inizio avranno pensato, oh guarda che bello, c'è uno spirito indovino che ci aiuta a dire a tutti che siamo servi di Dio Altissimo, che annunziamo la salvezza. Quindi qui vediamo un diavolo camuffato da amico degli apostoli.
Allora, per i primi giorni sembrava un spirito da Dio.
Sì, è riuscito a ingannare persino gli apostoli, questo spirito. Sarebbe stato più facile se all'inizio avete sentito piantala e togliti dai piedi. Va bene? Invece no, questi l'hanno tollerato per molti giorni. E quindi a un certo punto, finché poi infastidito, ha cacciato fuori il demone. Invece se lo faceva all'inizio poteva magari farlo in una maniera più lieve, capisci? Invece questo è lo scopo del diavolo, cioè quando questa serva annunziava che questi sono servi di Dio Altissimo, era una trappola. Quindi molti verranno a voi nel nome di Dio come fratelli, sorelle, ok, come dice Galati 2,4, un pericolo grandissimo, la prima chiesa erano i falsi fratelli che si intrufolavano per renderli schiavi. Quindi con più entriamo nel tempo della fine, come dice in Daniele 11:34, dice molti si infiltreranno con lusinghe, falsi sembianti, fingendosi amici. Il problema più grande sono i Giuda, sono quelli che... E quindi bisogna stare attenti a questi spiriti. Quindi poi vediamo il verso 19, presero Paolo e Silla, li trascinarono sulla piazza davanti all'autorità e poi li imprigionarono. Questo era lo scopo. Cioè lo scopo di che questa serva, virgolette, li aiutava a proclamare il Vangelo era per me per distruggerli. Quindi dovete guardarvi da questi spiriti. Va bene? Attenzione alle streghe, a persone che hanno giocato con le streghe, con spiriti del diavolo, e capito? È come un po' l'antibiotico. Tu prendi l'antibiotico e poi dopo un po' smetti di prendere l'antibiotico. E cosa succede? Appena prende l'antibiotico i virus si proteggono, si nascondono. Infatti ci sono antibiotici che devi prendere a intermittenza, una settimana poi smetti, poi riprendi la settimana dopo, perché questi virus si nascondono, si proteggono e l'antibiotico gli fa niente. Però e allora cosa fai? Vai una tregua di una settimana, una pausa, e poi prendi di nuovo, quando si apre lo uccidi al virus. Quindi questi demoni cosa fanno? Tu li esorcizzi, liberi la persona, in realtà la persona è sempre liberata, felice, loda il Signore, va a evangelizzare, eccetera. Però in realtà dopo un po' il demone si riapre di nuovo, non è veramente liberata questa persona. Quindi non fatevi ingannare da persone che vengono liberati, che proclamano, sono libero, e certo, sono un fratello come tutti gli altri, le faccio entrare nella chiesa. Che entrate nella chiesa poi portano a tutti i virus spirituali, i demoni si rivelano sotto forma magari di presunzione, cominciano a criticare il pastore, cominciano a criticare i fratelli, criticare le dottrine, nel nome di Gesù, e capisci, avete fatto entrare i demoni nella chiesa camuffati da fratelli. Dovete provarli fuori dalla chiesa, non dentro.
È quello che voglio chiederti, perché è successo anche a noi, che abbiamo conosciuto persone che sembravano veramente fratelli e sorelle sinceri. All'inizio proclamavano la parola di Dio e la salvezza, Gesù come figlio di Dio, ma solo dopo qualche giorno ci siamo resi conto dello spirito che avevano. E come puoi sapere dall'inizio, proprio all'inizio, così che non devi passare problemi o inganni?
Devi metterli alla prova. Anche Dio dice in un messaggio che abbiamo oggi, mettetemi alla prova. Infatti in Malachia capitolo 3 dice, mettetemi alla prova e vedete se non apro le finestre del cielo, riverso una grande benedizione. Mettetemi alla prova, dice il Signore. Il Signore ama essere messo alla prova. Quindi dovete mettere alla prova questa gente. Come? Non dentro la Chiesa. Cioè non è che tu vuoi ti innamori di una persona... E prima lo sposi e poi lo metti alla prova.
No,
prima
no,
lo metti
no.
Alla prova.
Sì.
Perché adesso è bene stare fuori,
sì,
stare lontano da, diciamo, dal sesso, relazioni sessuali. Cioè non è una moglie non è una buona moglie perché fa bene il sesso, per questo anche una prostituta può farlo. La prova è Gesù Cristo, è l'evangelizzazione. Infatti i fratelli mi chiedono consiglio. Se poi come vanno i fidanzamenti, gli dico sempre attenzione, durante il fidanzamento non mettetevi a praticare il sesso, perché il sesso, puoi avere il sesso perfetto con una prostituta o con un prostituto.
Sì, sì.
Invece devi mettere alla prova in Cristo, nell'evangelizzazione, nel lavorare insieme, nel attraversare problemi, nelle crisi. Il sesso è l'ultimo dell'ultima dell'ultima. Va bene? Le ciliegine sulla torta. La torta non è il sesso, la torta è Gesù Cristo, il Vangelo, d'accordo?
Sì, sì, è vero.
E
sì.
Poi cosa succede? Tu cominci col sesso, rimane anche inguaiato, nel senso incastrato, assuefatto, adescato. Quindi star lontano da quello, provare la persona nello spirito. Torniamo al punto. Quando tu stai evangelizzando una persona che specialmente ha avuto problemi col diavolo, con streghe, e che è oppressa da spiriti, devi metterla alla prova fuori dalla chiesa, non dentro.
E come lo metti alla prova?
Mandalo a evangelizzare. Mandalo a evangelizzare.
Se e quello poi, è buono, sì.
Cosa ha detto Gesù Matteo 7:20, Dora?
Dai frutti li riconoscerete.
Ecco, non dalle chiacchiere, dalle grida, dalle urla, dagli svenimenti. Gesù è il Signore, sono libero. No. Questo può andare avanti un mese. Che sono libero, eccetera.
Non mi ricordo, anche in Romania, ma ho avuto un'esperienza con questo tipo di fratelli, tra virgolette, che hanno venuto a evangelizzare con noi per tanto tempo, però solamente dopo qualche settimana di evangelizzazione abbiamo visto che il loro motivo per evangelizzare non era Gesù, non era l'amore per le pecorelle. È stata solamente finta di venire a evangelizzare, però devi vedere il cuore, si hanno amore per le pecorelle.
Sì, anche l'evangelizzazione bisogna controllarla, perché ecco. Qualcuno può venire per qualche settimana a evangelizzare, però... Poi ci sono delle prove, la prima una è evangelizzare, un'altra è se ricevono correzioni. Una cosa che gli spiriti del diavolo non possono tollerare sono le correzioni.
Sì, è vero.
Quella è la prima cosa che vediamo se un fratello è vero, si accetta i rimproveri con le scritture, le correzioni con le scritture.
No,
se si umilia,
sì,
ammettere che si sbaglia,
che,
nonostante Gesù Cristo fosse figlio, imparò l'ubbidienza attraverso le cose che soffrì. Gesù imparò l'ubbidienza. Nel Getsemani, Gesù non ha cominciato il Getsemani pronto a morire, no, era pronto a evitare la coppa di sofferenza, e glielo chiese al Padre. E Dio non, grazie a Dio, Dio non l'ha consentito, se no saremmo tutti all'inferno.
È vero.
Quindi Gesù imparò l'ubbidienza. Quindi mettere alla prova queste persone. La prova è vedere come evangelizzano, come danno la salvezza di Gesù, e come prendono i rimproveri, rimproveri con le scritture. Rimproveri amorevoli, sempre rimproveri.
Sì.
Ok? Ebrei 12 dice, se non riceviamo le correzioni siamo bastardi e non figli. Ebrei 12. Quindi un modo per mettere alla prova. Gli spiriti, la cosa che non amano è l'umiltà. Gli spiriti sono sempre superbi. È lì che è caduto il diavolo. Quindi un fratello si controlla se riceve le correzioni, se va a evangelizzare, se è in unità, se è in accordo con le dottrine. Se tu non ti piace le nostre dottrine, e allora trovati una chiesa che ti confeziona le dottrine a tuo piacere, a tuo uso e misura. Vai in una chiesa e dici: vorrei le dottrine così, voglio il rapimento dopo la tribolazione, prima la tribolazione, perché non voglio soffrire. D'accordo, la facciamo subito, di quelle non mancano, d'accordo? E via dicendo. Quindi ci vogliono, una persona che ha avuto esperienza con diavoli, con spiriti oppressi, ci vogliono mesi mettere la prova, fuori dalla chiesa, fuori dalla chiesa, perché questi demoni possono tornare dopo 2 settimane, dopo 3 settimane, però... Ecco, a questo punto sono dentro la chiesa come fratelli normali, possono influenzare, fare inciampare le pecorelle piccoline, le pecorelle sciocche che non capiscono, non conoscono la Bibbia, non conoscono i trucchi del diavolo. Vediamo questo in Tiatira, Apocalisse 2, la chiesa di Tiatira, che c'era una donna così, Jezebel, che insegnava dottrine false. E Gesù ha detto: io ucciderò i suoi figli, che probabilmente si sta riferendo ai suoi discepoli, e lei la caccerò e la metterò su un letto di dolore, perché non si è voluta pentire. Quindi attenzione, è molto difficile, molto, molto più difficile cacciare fuori da una chiesa un diavoletto, uno che si diverte a farsi possedere dal diavolo avanti e indietro. Più facilissimo invece lasciarla fuori. Quindi attenzione, fratelli pastori. Ok, adesso ci sono fratelli che hanno finito il corso biblico, molti di loro sono diventati già pastori. Come si riconoscono i pastori, Angela?
E dai frutti.
I frutti. Quando voi fratelli, chi di voi sta evangelizzando e sta seguendo le pecorelle, siete pastori, nominati dallo Spirito Santo. Lasciate perdere che le chiese vogliono questa cartigine che si chiamano diplomi. Voi siete pastori perché state trovate le pecore, gli date la salvezza e li seguite. Il pastore è quello che segue le pecore. I fratelli hanno avuto, delle sorelle hanno avuto problemi che hanno dato diciamo attenzione a non dare indirizzo di casa alle pecore nuove. Se sei una donna, non dai indirizzo di casa.
Sì, sì.
Capito? Anche il telefono vacci piano. C'è una sorella che sta evangelizzando uno e si è rivelato che era un diavolo e questo lo persegue, la vuole uccidere, eccetera.
Sì.
Gli telefona di notte e voglio incontrarti al cimitero a mezzanotte. Cioè, questa sorella era terrorizzata.
È vero, sì, sì.
Gli ho detto: cambia casa. Adesso non so se potrà farlo velocemente. Che mai dare il vostro indirizzo alle pecore che evangelizzate. Anche il telefono, dateci piano. Se tu sei una donna, non dare il tuo telefono a un uomo. Dagli l'email. Hai capito, donne? Capito, sorelle? Svegliatevi,
Amen.
Addrizzate le orecchie.
Amen.
E se tu sei un uomo, non andare a evangelizzare una donna da solo, perché tipo ti trovi a letto con lei prima che te ne rendi conto. Attenzione, sempre, non evangelizzate, evitate di evangelizzare in privato, uomo con donna con uomo, perché la carne è debole, va bene? Sempre sì. Andare in due, donna con donna, uomo con uomo, è più facile. Le sorelle possono evangelizzare gli uomini alle donne possono, non è proibito, però dovete farlo, per esempio, in un posto pubblico. C'è una sorella, per esempio Vania, ha parlato ieri, mi ha pregato ieri in Skype con lei, che secondo me è già guarita, grazie a Gesù, e lei evangelizza in un bar gli uomini, non c'è nessun problema, lei ha amici, lì il barista è suo amico, non c'è un problema.
Sì, 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 non è da sola.
Però non incontrare da solo, okay. Insomma usare sì, molta saggezza,
sì,
d'accordo?
Amen.
Ci siamo fino a qui?
Sì, altra domanda? Importante. No, sono cose importanti da sapere, specialmente quando abbiamo tante pecorelle da seguire, vogliamo aiutare tutti, è importante sapere
sì,
queste cose.
Sì, le persone che hanno avuto relazioni con demoni, con streghe, eccetera, è una lunga strada, ok?
Sì.
Per mettere la prova.
Sì.
Non ricevete nella Chiesa prima che le avete provate, riprovate e straprovate. Devono sottomettersi allo Spirito, unità di dottrina, ricevere correzioni, ammettere quando si sbagliano, sottomettersi agli anziani. Nella nostra chiesa, sparsa per l'Europa e da altre parti, abbiamo diversi pastori che si sono rivelati fedeli. Quindi voi, il vostro lavoro è supervisionare questa gente.
Amen.
Supervisionare che nessun fratello con poca esperienza non li inviti dentro la chiesa senza autorizzazione. Cos'è la chiesa? Può essere anche una chat room che avete in internet. Perché si mette in contatto con le pecorelle che voi con sacrificio avete portato a un certo livello, arriva, e come dice Gesù in Matteo 7, non date le cose sante ai cani, non date le perle ai porci. Uh-huh. Arriva un porco o un cane e ti fa inciampare le pecorelle, mi è capitato a me.
Sì.
Ok, sta lì a nutrire una pecorella per settimane o mesi, arriva un maiale, scusate, non per offendere, diciamo, non voglio offendere i maiali, voglio dire, perché questi qui, cioè, sono terminologie che ha usato Gesù, non vi offendete, cioè, capito? Quindi era verità, ha detto Gesù, no? Matteo 7, legge, se non te la prendo con me, prenditela con Gesù, ma ti consiglio di no. Quindi entra un maiale o un cane, ok, e ti distrugge tutto. Cosa succede quando entra un maiale a casa tua, Angela?
Sussia tutto.
Si dice insudicia.
Okay.
Quindi entra un maiale, cos'è? Pieno di fango. Siamo andati a visitare una casa tempo fa che pensa, potenziale per affittare, c'erano rattoni di mezzo metro, di 30 centimetri.
Ah, yeah.
C'era Adriano con un bastone che ne ha ammazzato uno, il sangue dappertutto, candeggina, disinfettare, insomma la casa non era molto potenziale, evidentemente. Siamo andati a visitare una casa, perché noi andavamo là e dicevamo, ci facevano stare nella casa questi qui, capito?
Mm-hmm.
E eravamo nella casa, abbiamo anche trasmesso in radio,
in
una di queste case, ti ricordi?
Sì.
E io ero lì che stavo parlando e vedo sto rattone che attraversa la stanza, e la Peppa.
Durante la diretta?
Ti ricordi, Angela?
Sì.
E ti dico, ma guarda, mi sembrava, c'era un gatto, così, un rattone.
Ma non hai detto niente?
L'ho visto con la coda dell'occhio. E non ho detto niente, non voglio spaventare la gente che ascoltava. Dicono, povero fratello Giuseppe, poveraccio, come è cominciato male. Sto razzone di, sarà stato un razzone di 30 centimetri, la
sì,
Peppa.
Sì.
Insomma, alla fine della trasmissione, con Adriano, bastoni,
tutti
armati di bastoni,
le sorelle
con i tacchi alti, in cima alle sedie.
Sì. Io ero sì, però con la videocamera io.
E la sorella, c'era Angela tu con videocamera. E noi
momento unico a Radio Blast.
Sì. I was praying.
Tu pregavi, le sorelle molto spirituali.
Niente altro, solo pregare.
Spirituali che pensiamo di mettere loro responsabili.
No, di andare alla
caccia ai rattoni.
Non vi preoccupate, grazie, no, non è bisogno.
Grazie, insomma, ai super fratelli.
Insomma, Adrian fu a quattro bastonate, lo ha fatto secco, anche troppo forte che il sangue uscì da tutte le parti. Bene, insomma, tramite questo e altri piccoli dettagli abbiamo pensato che quella casa non era esattamente l'ideale.
Sì.
Allora, gloria al Signore, adesso grazie a Dio i problemi quelli sono superati. Amen.
Amen.
Bene, allora andiamo avanti, Angelina.
Ok.
Allora, avete capito, fratelli, non fate entrare i rattoni in casa. Se una persona è veramente liberata, avrà i frutti. E ci si può anche liberare perfettamente. Però attenzione, non si può vedere, perché sì. Uno tutto un tratto si mette a gridare alleluia, alleluia, non significa un fico secco.
Sì, perché hai demoni religiosi anche.
E certo, cosa dice Matteo 7,21, Gloria?
Matteo 7,21, un albero buono, qualcosa, non lo so. Andiamo a vedere.
Cerca.
Matteo 7,21. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Amen.
Ok, quindi è inutile che uno dice, mi sono stato liberato dal diavolo, alleluia, 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 stai fuori. Ok, sai quante gente griderà alleluia da fuori da noi a Gerusalemme e non li fanno entrare?
Sì.
Ha giocato col diavolo, c'è un prezzo da pagare. Ha giocato con la droga, chiedi a Mauro a Milano, anni ci ha messo a essere liberato. Dio lo benedica, il suo amore per Gesù lo ha liberato, vero Mauro?
Amen, amen, amen. Ti vogliamo bene Mauro,
un abbraccio,
sei un buon esempio.
Ci ha mandato una foto, un fratello, sorriso, tutto sembra tranne che un drogato.
Sì,
ma sembra un businessman, sembra un pezzo grosso di una banca. Invece è un banchiere di Dio.
Amen, per Gesù.
Mauro, ti voglio bene, quando vieni a trovarci? Ha detto che vuole incontrarci.
Sì, sì, sì.
Beh,
sì.
Se vuoi venire siamo qua, ma... Mario, Mauro.
Amen,
è libero sto fratello, Gesù l'ha liberato pochi giorni fa.
Sì, amen.
Allora, abbiamo finito la storia?
Credo di sì.
Andiamo.
Andiamo al prossimo messaggio.
La parola alla...
Difesa.
All'accusa o la difesa? Allora, vai, dimmi tutto.
Allora, andiamo al prossimo messaggio che è una profezia che il Signore ha dato a te, Giuseppe.
Sì.
Quindi il microfono torna a te.
Il microfono torna a me. Al lavoro. Allora, però voi mi aiutate e mi leggete le scritture?
Certo. È una profezia bellissima, di cosa si tratta?
È Gesù che dice, cioè tratta del, Gesù dice vengono le tenebre, stanno venendo le tenebre,
okay.
La tribolazione, e parla delle due chiese, come nella tribolazione una sarà protetta, l'altra sarà distrutta. E il messaggio io l'ho chiamato mettimi alla prova, dice il Signore, mettimi alla prova.
Amen.
Dice il Signore, mettimi alla prova.
Malachia 3,10. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le finestre del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla.
Ascoltami Israele, mettimi alla prova, dice il Signore. Provami e vedi se io sono un Dio bugiardo. O veritiero. Provami nella misura della mia parola eterna. Credi in quello che ti ho promesso e vedi se io mantengo la mia parola. Perché il mio spirito possa operare in te. Ho bisogno che tu mi creda, che confidi in me, che mi segui e che tu inizi a praticare la verità che ti ho già dato. Come posso benedire chi non mi crede e che serve e teme il mondo più di me? Potrei io benedire chi non mi riconosce come Dio? Non posso. Per questo molti falliscono alle prove alle quali io li sottopongo. Come ho fatto con Abramo, Giobbe, Mosè, Davide, Daniele e gli altri miei fedeli figli, così io ora sto provando ciascuno di voi per la mia opera, per questo tempo della fine. Esamino e collaudo ogni spirito e cuore. E benedetto colui che supera e passa la prova, come è scritto.
Giacomo 1,12. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. 1 Pietro 1, verso 6. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove.
Figlio mio, io ti amo. Metti il tuo cuore e anima nelle mie mani e confida in me, nel mio amore per te. Molte saranno le difficoltà che il maligno metterà sulla tua strada, ma tu le supererai se mi segui da vicino. Io vi dico, i tempi più bui vengono sul mondo perché io mi accingo a provare il mondo, perché è l'ora finale, oltre la quale il mio regno inizierà sulla terra. Amato, non essere tra quelli che falliranno la prova. Io guardo ciascuno di voi dal cielo e do a chi ha, ma tolgo a chi non ha, come è scritto.
Luca 8,18. Attenti dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quello che pensa di avere gli sarà tolto. Luca 9,24. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà.
Voi che mi siete fedeli, voi pastori del gregge, che vi prendete cura delle mie pecorelle a costo di grandi sacrifici, io riverso su di voi doppia porzione di unzione e di potenza per benedirvi, perché state guidando i miei piccoli sperduti a me, lontano dai guai e dalla tribolazione che, come è scritto, viene presto. Cala la tenebra su tutta la terra, viene il tempo in cui i disubbidienti tra il mio popolo, coloro che seguono e cercano e confidano nei loro falsi profeti più di me e la mia verità, essi mi accuseranno, si lagneranno di me dicendo: dov'è Dio? Perché Dio non ci aiuta? Sarà allora adempita la mia parola.
Secondo Pietro 3, verso 4. E diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Amos 8, da 11 fino a 14. Ecco, vengono i giorni, dice il Signore Dio, in cui io manderò la fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Allora, vagando da un mare all'altro, dal settentrione al levante, correranno qua e là in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno. Quel giorno le belle ragazze e i giovani verranno meno per la sete, cadranno e non si rialzeranno più.
E allora mormoreranno contro di me il Signore, perché diranno loro: io non li salvo dalla tribolazione, dell'anticristo. Io non li rapisco per tempo, così come i loro falsi profeti li avevano ingannati. Perché Dio non ci protegge, diranno? Perché non ci porta in cielo? Non è Lui amore? Non ci ama? Perché non ci salva e sottrae dal marchio della bestia? Perché Dio non si cura di noi? Perché non ci strappa dal pericolo, come i nostri pastori ci avevano assicurato e garantito egli avrebbe fatto? E allora molti dei credenti nominali di oggi mi incolperanno e molti di loro perderanno fede in me e molti si daranno interamente alla bestia e al suo marchio che li dannerà all'inferno e allora mi malediranno insieme al popolo del maligno, come è scritto.
1 Timoteo 4:1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine dei demoni. Romani 1,21. Perché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti, e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Apocalisse 16, 9 fino a 11. E gli uomini furono bruciati del gran calore e bestemmiarono il nome di Dio, che ha il potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. E bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere.
Chi orecchio per udire, ascolti quello che dico a coloro i quali vivono comodamente negli agi delle chiese disubbidienti. Così è scritto.
Apocalisse 14, verso 9 e 10. Chiunque adora la bestia e ne prende il marchio sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello.
Ma tu, amata chiesa sposa, la mia protezione per te e nel temermi e nell'ubbidire alla mia parola. Nella mia saggezza ho celato il mio soccorso proprio nella tua obbedienza alla mia parola. Ed è così che io separerò il mio buon seme dalla zizzania e la mia chiesa ubbidiente di Filadelfia da quella disubbidiente di Laodicea. E grandi sono le mie benedizioni eterne per la mia chiesa sposa ubbidiente.
Apocalisse 2:7. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dall'albero della vita che è nel paradiso di Dio.
Troppo del mio popolo è sordo ai miei richiami, cieco alla guida del mio spirito e non mi cerca, ma cerca gli idoli che essi stessi si sono creati. Idoli religiosi, fatti di dottrine di uomini, insegnate in templi e palazzi falsi che si sono costruiti per nascondere la loro disubbidienza e ipocrisia, nasconderla persino a se stessi. Potrei io non punire queste abominazioni? Io le punirò e purificherò così la mia Chiesa mondiale. Così dunque.
Matteo 24, da 15 fino a 22. Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, allora fugano ai monti, perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati. Matteo 24, 38 e 39. Come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava al marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio e portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo.
La tribolazione che viene è la mia purificazione per una chiesa ribelle che mi ha dimenticato ed è ora già sul capo della mia chiesa. Ma solo la mia diletta chiesa di Filadelfia se n'è accorta e mi segue nei ripari che io ho preparato sui monti dello Spirito. Solo la mia chiesa ubbidiente può trovare questi monti, dove l'acqua è sempre fresca, l'erba è sempre verde e i rifugi pronti. Io ho guidato Giuseppe e Maria a trovare rifugio in Egitto nei giorni di Erode e così ora guido la mia chiesa a rifugiarsi nell'Egitto dello Spirito, un deserto spirituale dove i miei angeli la proteggeranno tutti intorno, come è scritto.
Apocalisse 12, 6 fino a 14. Ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, per esservi nutrita per 1260 giorni. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Ma la Chiesa che continua a camminare per la via della disubbidienza e che chiude gli occhi a me non potrà discernere, perché lo spirito di ribellione vela i suoi occhi, come è scritto.
Giovanni 9, verso 39. Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio,
affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi. Giovanni 12, verso 40. Egli ha accecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore e non si convertano, e io non li guarisca.
Io dono la vista nello spirito a chi mi cerca con tutto il cuore e mi ubbidisce, ma tolgo la vista a chi sceglie di disubbidirmi. Per questo la Chiesa disubbidiente continua a credere e a seguire i loro falsi profeti che li guidano a perdizione, a confidare negli idoli di politica, benessere in questo mondo e a bugie quali il rapimento prima della tribolazione. Viene la mia purificazione di fuoco sulla mia Chiesa e su tutto il mondo.
Luca 3, 16 e 17. Dicendo a tutti: io vi battezzo in acqua, ma viene colui che vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro per ripulire interamente la sua aia e raccogliere il grano nel suo granaio, ma la pulla la brucerà con fuoco inestinguibile. 1 Corinzi 3, 13 fino a 15. L'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Ecco, io sto per permettere all'Anticristo di sorgere. Come ha permesso a popoli come i Vandali di distruggere le ricchezze e gli splendori della falsa Chiesa del Medioevo, che mi aveva dimenticato e sostituito con i suoi idoli, così permetterò all'Anticristo di sorgere e distruggere le ricchezze e gli splendori della falsa Chiesa di questo tempo della fine. Come è scritto?
Daniele 12, 7. Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno dicendo: questo durerà un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno. Daniele 12, 10. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente, e nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi.
Io, il Signore, sto per purificare il mio popolo disobbediente.
Malachia 3, 2 e 3. Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di pani. Egli si metterà seduto, come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi, e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Malachia 4:1. Poiché ecco, il giorno viene, ardente come un fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà, dice il Signore degli eserciti, e non lascerà loro né radice né ramo.
Ma verrà come i giorni di Eliseo, quando l'ho mandato a ungere Azael, re di Siria, e inviarlo a punire il mio popolo Israele che mi aveva dimenticato. Anche il mio popolo, la Israele cristiana di oggi, mi ha dimenticato. Essi adorano e confidano nel mondo e negli idoli del mondo, perché così i loro falsi profeti nelle loro chiese li guidano a fare. Ciechi, che li guidano come branchi di ciechi. Viene il tempo, ed ora è, che io punirò i disobbedienti tra il mio popolo, ed essi saranno interamente distrutti, come è scritto. Io chiamo a te però, o mia Filadelfia, ad uscire fuori dalle prigioni religiose, a separarti dalla nuova Laodicea, dalla chiesa disobbediente che segue il Dio di questo mondo, la sua Babilonia prostituta, i suoi inganni, separati, ti dico, o affonderai con essa e riceverai le stesse punizioni, come è scritto.
Apocalisse capitolo 18, verso 2. È caduta Babilonia la grande, è diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Perciò in uno stesso giorno verranno i suoi flagelli, morte, lutto e fame, e sarà consumata dal fuoco, poiché potente è Dio, il Signore, che l'ha giudicata. Verso 20. Rallegrati, o cielo, per la sua rovina, e voi santi, apostoli e profeti, rallegratevi, perché Dio, giudicandola, vi ha reso giustizia. In te non brillerà più luce di lampada, e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano i principi della terra, e perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie. In lei è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi e di tutti quelli che sono stati uccisi sulla terra.
Perciò vi dico.
Verso 4. Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Esci da essa, Filadelfia, sposa mia, separati da essa, come Lot da Sodoma, e segui me. E ora mettimi alla prova. Confida in me e vedi se non apro le finestre del cielo e non riverso su di te una tale manna abbondante di protezione, di forza, di miracoli per cui mi loderai, come è per questo tempo della fine. Così tu devi prepararti alla mia protezione tramite la tua ubbidienza.
Daniele 11:32. Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Atti 2:17-21. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Deuteronomio 28:1-2. Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. E tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio. Deuteronomio 28:8-14. Il Signore ordinerà e la benedizione verrà su di te, sui tuoi granai e su tutte le tue imprese. Ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà. Il Signore ti costituirà suo popolo santo, come ti ha giurato, se osserverai i comandamenti del Signore, tuo Dio, e se camminerai nelle sue vie. Tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore e ti temeranno. Il Signore, il tuo Dio, ti colmerà di beni, moltiplicherà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame, e il frutto della tua terra nel paese che il Signore giurò ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia al tempo giusto e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito. Il Signore ti metterà alla testa e non alla coda. Sarai sempre in alto e mai in basso, se ubbiderai ai comandamenti del Signore tuo Dio, che oggi ti do, perché tu li osservi e li metta in pratica. E se non devierai né a destra né a sinistra da alcuna delle cose che ti comando.
Chi mi vuole mettere alla prova? Chi crederà in me e non al mondo? Ai falsi profeti, le false guide, ai falsi insegnanti. Chi crederà nella mia parola e non in quella degli uomini? Chi si farà guidare dal mio spirito e non dallo spirito degli uomini? Perché questa è la mia sposa, questa è la mia donna, per la quale ho preparato un perfetto rifugio lontano dal serpente, dalla bestia, la quale ho pure mandato a punire il mio popolo, che si è dimenticato di me e che non mi cerca. Come è scritto?
Apocalisse 12, verso 9. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Verso 12. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. Verso 15. Il serpente gettò acqua dalla sua bocca, come un fiume, dietro alla donna, per farla travolgere dalla corrente. Verso 14. Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente.
Provatemi e vedete che io sono più potente di ogni anticristo, di ogni tribolazione, di ogni difficoltà che il mondo mette sul vostro cammino. Provatemi, o voi di poca fede, perché dubitate? Perché confidate nel mondo e non in me? Molti di voi stanno confidando più nel mondo del maligno che non in me, che io, nonostante io ho messo i miei angeli intorno a voi. Ma voi che mi temete e mi cercate, voi non temete, perché io mi faccio trovare da chi mi ama e da chi mi cerca, come ho detto.
Malachia 4, 2 e 3. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia. La guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti.
Scritture attinenti. Secondo Re 10, verso 32. Apocalisse 13, verso 7. Daniele 11, da 31 fino a 35. Daniele 12, verso 10. Fine messaggio da Gesù. Facciamo una pausa musicale, ascoltiamo la canzone I giorni di Elia e poi leggiamo una testimonianza bellissima super da parte di un fratello giovane, si chiama Benedetto. Anche lui sta uscendo dalla droga con l'aiuto del Signore. Lode a Dio.
Preghiera, però la raccolta verrà, è tempo di grande risveglio, vida il regno di Dio in mezzo a noi, Gesù verrà, e nel suo splendor, sulle nuvole, lui ci rapirà, così gridia nel giorno del Signore. Nel nome di Gesù salvati siamo. Nessun altro è come Dio, 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 nessun altro è come Dio. Gesù verrà nel suo splendor, sulle nuvole, lui ci rapirà. Giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà e nel suo splendor sulle nuvole lui ci rapirà, così gridia nel giorno del Signore, nel nome di Gesù salvati siamo. Gesù verrà